Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Spero che non sia un problema per il governo.
Instabilità nella maggioranza.
Spero che non sia un problema per il governo. Perché di tutto abbiamo bisogno fuorché di problemi e di casini politici.
E a cosa si riferisce il leader della Lega Salvini, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quando dice l'importante è che non sia un problema per il governo? Si riferisce al terremoto avvenuto nel pomeriggio all'interno del Partito Democratico, perché Zingaretti, il segretario, a un certo punto ha scritto che lui, stufo di tutti questi veleni, degli attacchi nei suoi confronti, quindi si dimette. Questo l'annuncio, dopodiché è partito un coro, all'inizio lentamente, poi sempre più incalzante, di coloro all'interno del Partito Democratico che dicevano no, non lo fare, ripensaci, cerchiamo di ricompattarci, eccetera, eccetera, e ha avuto anche il sostegno di Di Maio, del Movimento 5 Stelle, e anche di Conte, che sapete è neo coordinatore, dovrebbe essere almeno, del Movimento 5 Stelle. Questo potrebbe creare, se Zingaretti non tornasse sui suoi passi, potrebbe davvero creare un problema di instabilità nel governo, come teme Salvini? Potete scriverlo con i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Naturalmente torneremo anche sulla situazione per niente confortante del contagio in Italia del coronavirus, e ci soffermeremo in particolare sulla situazione con il monitoraggio, che è quello del giovedì, della Fondazione Gimbe. E poi un po' di leggerezza anche con Sanremo, anzi ci sono proprio i Negramaro che stanno facendo un omaggio a Dalla con 4 marzo 1943. Sentiamo.
Atterriamo su quest'isola. E solo grazie a quest'isola restiamo anime salve in terra e in mare, capaci di dire ogni giorno che grande è questo tempo, che bella compagnia, e lo si fa cantando. Si chiama canzone questo posto, ed è un posto meraviglioso.
Già fatta la canzone, già cantato? No, sentiamo, cantano adesso.
In cui perfino il tuo dolore e il mio dolore.
Ah no, questo è Modugno però, sì, hanno fatto l'omaggio prima a Dalla. Sentiamo un pezzettino poi. Allora.
Questo. Meraviglioso.
La meravigliosa, meraviglioso.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così.
Sarebbe meraviglioso sentirla tutta, ma dobbiamo tornare con i piedi per terra, terza serata del Festival di Sanremo, poi ci torneremo, ma adesso dobbiamo stare invece sulle notizie della giornata. L'andamento del Covid-19 in Italia: salgono ancora i nuovi positivi, sono 22.865, le vittime nelle ultime 24 ore sono 339. Oltre 5.000 casi da Covid in Lombardia, che da stanotte entra in zona arancione rafforzato, in bilico le altre regioni. Vaccini: oltre 1,5 milioni gli italiani vaccinati anche con la seconda dose, e l'Italia e l'Unione Europea bloccano l'esportazione di 250.000 dosi di AstraZeneca in Australia. Il commissario europeo Breton promette entro l'estate tutti i cittadini europei saranno vaccinati. Terremoto nel Partito Democratico: Zingaretti si dimette da segretario. Mi vergogno nel PD, dice, si parla solo di poltrone in piena pandemia. Il bersaglio sono io. Dal partito parte il coro ripensaci, e riceve anche il sostegno di Conte. Economia: l'Italia è più povera, soffrono il nord e i minori, crollano i consumi che tornano indietro di 21 anni. Sanremo: meno spettatori in TV, più streaming e social. Il lockdown ha cambiato il nostro rapporto col festival. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus nel nostro paese. Sono 22.865 i nuovi test positivi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, le vittime sono 339 e alcune regioni stanno per cambiare colore.
aumenta di quasi un punto percentuale il tasso di positività al 6,7% e sono 22.865 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono in lieve calo, altre 339, aumentano i ricoveri in terapia intensiva, più 64, e quelli nei reparti ordinari, più 394. Preoccupa la crescita dei contagi trainata soprattutto dalla diffusione delle varianti, in particolare quella inglese. Da lunedì 8 marzo rischia il passaggio in rosso l'Emilia-Romagna, attualmente in arancione ma già con diverse zone sottoposte a restrizioni più rigide, insieme con la Lombardia e la Toscana. Preoccupa anche un eventuale peggioramento dei dati epidemiologici in Campania, che potrebbe anch'essa essere collocata in zona rossa. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo un aumento del 33% dei casi, a fronte della vertiginosa accelerazione impressa dalle varianti, rileva il presidente Nino Cartabellotta, si continua a temporeggiare inutilmente nell'istituire zone rosse locali. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sopra quota 5.000 i nuovi positivi in Lombardia, una soglia che non si raggiungeva dalla fine di novembre. Il tasso di positività è salito al 9,6%. 59 i decessi, più 26 i ricoveri in terapia intensiva, più 190 quelli ordinari. Milano torna ad essere la provincia più colpita, con 1.200 casi, di cui 421 in città. Dati in costante aumento, con una forte presenza della variante inglese, in particolare nelle scuole, ha scritto su Facebook il governatore Attilio Fontana, annunciando la nuova ordinanza regionale, in base alla quale tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi fino al 14 marzo. Significa che da domani tutte le scuole resteranno chiuse con tutti gli studenti in DAD. Priorità la scuola Milano ha già organizzato per domani un presidio di protesta, la coordinatrice Chiara Ponzini.
Le scuole potrebbero davvero essere una risorsa nella pandemia, potrebbero dirci come si muove il virus nella città, proprio perché le scuole sono distribuite capillarmente sul territorio. In regione Lombardia sulle scuole non sono mai arrivati neppure i test rapidi.
Non solo scuole chiuse in Lombardia, sarà inoltre vietato raggiungere le seconde case in regione, andare in visita in abitazioni altrui e non si potranno utilizzare le aree gioco o sport nei parchi. I negozi resteranno aperti ma con accesso limitato ad un solo componente della famiglia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passiamo al tema dei vaccini, che non bastano, e l'Italia decide di non consegnare all'Australia un lotto di dosi di AstraZeneca.
L'Italia ha bloccato un carico di 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca in partenza dallo stabilimento di Anagni e diretto in Australia. Il nostro paese è il primo a negare l'autorizzazione all'export in base al meccanismo introdotto dalla Commissione europea il 29 gennaio. La decisione dell'Italia, a cui la Commissione non si è opposta, sarebbe motivata dai persistenti ritardi nelle forniture da parte di AstraZeneca. Intanto l'EMA fa sapere che è partito l'esame approfondito del vaccino Sputnik. Al termine di questa rolling review, i produttori russi potranno fare formale richiesta di autorizzazione. Oggi incontro a Roma tra il commissario Breton e il ministro Giorgetti. Entro l'estate tutti gli europei saranno vaccinati, ha detto Breton, e ottimista è anche Giorgetti.
Credo che ci siano elementi che ci delineano un futuro di offerta di vaccini e di produzione di vaccini su base italiana e europea che possa ispirare fiducia.
Intanto il governo Draghi ha deciso oggi, per accelerare ancora il ritmo delle vaccinazioni, di non chiedere più alle regioni di tenere scorte di Pfizer e Moderna per i richiami. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Passiamo adesso alla politica, con appunto la decisione di Nicola Zingaretti di lasciare la direzione del PD.
Le dimissioni arrivano a sorpresa nel primo pomeriggio via Facebook. Lo stilicidio non finisce, scrive Zingaretti in un post sul suo profilo. Mi vergogno che nel PD da 20 giorni si parli solo di poltrone primarie, quando in Italia, sottolinea, sta esplodendo la terza ondata Covid e ci sono problemi di lavoro e investimenti. Il segretario spiega di essere il bersaglio di tensioni e polemiche interne al partito. Negli ultimi giorni si è discusso di leadership e congresso chiesto dalla minoranza. Tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità, sottolinea Zingaretti, che nelle prossime ore invierà lettera di dimissioni formali alla presidente del partito. L'Assemblea nazionale, osserva Zingaretti, farà le scelte più opportune e utili. La decisione di Zingaretti ha spiazzato il partito e non mancano le reazioni del mondo politico. Colpito e perplesso si dice l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Graziano Del Rio, capogruppo Dem alla Camera, invita Zingaretti a rimanere alla guida del partito. Ricomponiamo l'unità del PD attorno a Zingaretti, twitta Dario Franceschini, e l'ex ministro Francesco Boccia auspica che l'Assemblea chieda a Zingaretti Zingaretti di restare segretario. L'addio di Zingaretti, osserva il leader della Lega Matteo Salvini, spero non sia un problema per il governo. Zingaretti, dice Luigi Di Maio, è una persona per bene. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi naturalmente ci torneremo. Sempre relativamente alla politica, si è tenuto nel pomeriggio un breve consiglio dei ministri per rinviare le elezioni amministrative previste in primavera. Si tratta delle regionali in Calabria, delle supplettive nel collegio di Siena per la Camera, di quelle per i sindaci in oltre 100 comuni, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Il voto slitta fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Poi il Consiglio dei Ministri ha anche nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. E siamo al tema della scuola. Da oggi sono ufficiali le nuove regole sull'esame di terza media e maturità.
La lunga attesa dei 470.000 maturandi italiani è finita. Oltre ad aver avuto la conferma che a causa della pandemia l'esame consisterà solo in un orale da 60 minuti, gli studenti di quinta adesso sanno anche da dove dovranno partire. Al liceo classico toccherà latino e greco, allo scientifico invece a matematica e fisica. A prevederlo è l'ordinanza voluta dal ministro Patrizio Bianchi, che istituisce una prova unica in presenza in quattro fasi. La prima è la discussione della mini tesi sulle materie di indirizzo che ogni alunno dovrà inviare entro il 31 maggio. Le altre tre fasi del colloquio restano invece le stesse del 2020. Analisi di un testo di italiano, approfondimento sul materiale della commissione e racconto dell'esperienza di alternanza per chi l'ha vissuta, visto che non sarà requisito d'accesso all'esame come i test invalsi. Immutati rispetto a un anno fa anche i criteri per il voto, 60 punti arriveranno dal curriculum e 40 dal colloquio, fermo restando che stavolta per sedersi all'esame bisognerà essere ammessi, ma non pare un grosso ostacolo, visto che già prima del virus l'ammissione superava il 99%. Eugenio Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Economia e povertà. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono oltre 2 milioni, il 7,7% del totale, 335.000 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta di oltre 5 milioni e mezzo di persone, un milione in più rispetto al 2019. Secondo l'Istat si tratta di un record dal 2005. Ora all'estero, almeno 54 morti e 1.700 arrestati dall'inizio delle proteste contro il colpo di Stato militare in Birmania. La stima è delle Nazioni Unite che hanno lanciato un appello. L'esercito deve smettere di assassinare i manifestanti.
La paura di morire è meno forte della voglia di libertà, urlano i ragazzi birmani che tornano in piazza oggi dopo che ieri nelle strade sono state uccise dall'esercito golpista 38 persone. I militari sparano ad altezza occhi, proiettili veri e lacrimogeni. Anche oggi i colpi sono risuonati nelle strade delle città birmane, dove il popolo non smette di chiedere il ripristino della democrazia e la liberazione della loro leader Aung San Suu Kyi e dei membri del governo. A Mandalay si è tenuto il funerale di Kiala Sin, la ragazza di 19 anni uccisa dalle forze di sicurezza, e la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Facebook, nonostante la giunta militare abbia vietato il social network nel paese. I ragazzi presenti hanno intonato in coro «Andrà tutto bene», la frase stampata sulla maglia che indossava Kiala Sin il giorno della morte. Finora, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, le autorità hanno arrestato quasi 1.500 persone, 1.200 sono ancora in carcere. L'inviato dell'ONU in Birmania, Christine Burgener, parla di oltre 50 morti dall'inizio del colpo di Stato avvenuto il 1 febbraio e chiede che le Nazioni Unite prendano misure molto forti contro l'esercito. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia con il femminicidio di Faenza. Ilenia Fabbri aveva capito prima di tutti quale sarebbe stata la sua fine, che si è profeticamente realizzata lo scorso 6 febbraio quando è stata ritrovata morta sgozzata nel suo appartamento di Faenza. E non era rimasta in silenzio, ma aveva denunciato le botte e le angherie subite dal marito Claudio Nanni in carcere da ieri per omicidio premeditato insieme a Pierluigi Barbieri, considerato l'esecutore materiale del delitto. Per anni e in tante occasioni Claudio Nanni ha minacciato di morte direttamente o indirettamente la moglie Ilenia. Lo ha fatto direttamente e lei, che dalle condotte del marito aveva ben compreso le intenzioni violente nei suoi confronti, lo ha fatto indirettamente comunicando a terzi la sua intenzione di uccidere la moglie. Maltrattamenti, minacce di morte e cause penali e civili per questioni di soldi, per la proprietà della casa, per il mantenimento della figlia Arianna. Insomma, tutto questo durava da anni, lo scrive il GIP Corrado Schiaretti nell'ordinanza che ha disposto l'arresto per i due presunti responsabili dell'omicidio, attesi nei prossimi giorni in tribunale a Ravenna per gli interrogatori di garanzia. E a questo proposito, decine di uomini schierati in mascherina rossa per manifestare contro la violenza maschile sulle donne. Durante il flash mob che si è svolto questo pomeriggio nel centro di Roma, sulla scia dell'iniziativa di Biella, sono stati esposti manifesti con su scritto «Dico no alla mascolinità tossica, voglio cultura di genere ora, un fenomeno strutturale, quello del femminicidio, non una tragedia da prima pagina». In piazza San Silvestro a Roma, la manifestazione organizzata dal coordinamento Liberare Roma, anche Gianluca Pecciola, attivista ed ex consigliere comunale, che spiega è stata questa degli uomini una mobilitazione necessaria. Hanno partecipato tanti uomini che hanno dato un messaggio forte di responsabilità e voglia di cambiamento. Di fronte alla strage procurata dalla violenza degli uomini nei confronti delle donne, dice, bisogna prendere la parola e mettere in discussione la cultura patriarcale. Bisogna, dice ancora, che gli uomini non si voltino dall'altra parte ma si assumano la responsabilità del cambiamento. Insomma, alcune iniziative in questi giorni che fanno almeno ben sperare. Questo è un inizio di cambio di cultura, che è la cosa più importante. E adesso parliamo di... alleggeriamoci con Sanremo, oggi terza serata, meno spettatori in TV, più streaming e social, un po', diciamo, questa è la caratteristica di questo Sanremo un po' anomalo. Terza serata con duetti e cover di cui poi parleremo nel corso di questa puntata. E poi c'è il calcio, la 25esima giornata si chiude di Serie A maschile. Giovanni Capuano, come va l'Inter?
Eccomi, Roberta.
Parma, naturalmente.
Va che è una bella partita questa del Tardini di Parma, 32esimo minuto Parma-Inter, risultato ancora fermo sullo 0-0, ma è una partita fin qui di grande ritmo e di grandi contenuti, tutt'altro che scontata come potrebbe apparire leggendo la classifica, perché si tratta praticamente di un testa coda tra la prima in classifica, l'Inter che gioca questa sera per salire a più 6 sul Milan, e il Parma che è invischiato nella corsa per non retrocedere ed è una squadra in crisi. Ebbene, 0-0 risultato, pochi istanti fa l'Inter è andata vicinissimo al vantaggio con un'azione travolgente di Hakimi sulla destra, un tiro cross in mezzo, Eriksen in anticipo davvero per pochi centesimi di secondo, non ha trovato l'impatto con il pallone a porta vuota, al quarto d'ora però era stato il Parma ad andare a sua volta vicinissimo al vantaggio, traversone di Osorio, colpo di testa di Kurtic, grande risposta di Handanovic, portiere dell'Inter, che aveva sventato l'occasione per il Parma. Pochi istanti prima c'era stato anche un episodio dubbio all'interno dell'area di rigore nerazzurra azzurra, con il VAR costretto ad andare a rivedere un contatto tra Barella e Mann e decidere poi per la non assegnazione del calcio di rigore. Ancora l'Inter in attacco in questi istanti, ancora una doppia occasione con la difesa del Parma che è stata in grado di respingere due conclusioni. Parma che adesso va in contropiede, uno contro uno con Caramo, che viene però fermato da un ripiegamento difensivo dell'Inter. 33esimo 0-0, ma come hai potuto notare anche da questi pochi secondi di collegamento, si tratta di una partita che non sta concedendo assolutamente pause e dunque risultato che in questo momento rispecchia l'equilibrio tra le due squadre in campo. A proposito di Serie A, notizia di pochi minuti fa, c'è un giocatore della Juventus che è risultato positivo al Covid, si tratta del centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, è stata la Juventus a dare la comunicazione ufficiale, Juventus che, lo ricordiamo, giocherà sabato sera contro la Lazio e martedì nella gara di ritorno contro il Porto, ha già problemi di formazione. E questa è certamente una notizia pessima per Pirlo e in generale per il club.
Grazie Giovanni Capuano, a dopo per gli aggiornamenti. Intanto, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è il numero per i vostri WhatsApp. Per esempio Gianluigi dice: perché i GR riportano continuamente la dichiarazione di Di Maio, cioè che Zingaretti è una persona per bene? Che senso ha? Resto fedele ascoltatore ma critico e polemico. Gianluigi, perché se si parla di politica e di un fatto comunque così rilevante come le dimissioni del segretario di uno dei maggiori partiti italiani, il Partito Democratico, che un altro leader di un altro movimento, per quanto siano stati alleati finora, Di Maio, dice che è una persona per bene, sono state le varie dichiarazioni, no, di solidarietà all'interno del PD, ma che lo dica anche l'esponente di un altro partito, esponente di spicco, mi sembra che sia una notizia da riportare quando si parla di questo fatto delle dimissioni di Zingaretti, no? Non capisco la polemica. A tra poco.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi, lo sapete, di notizie, aggiornamenti in diretta e poi anche i vostri messaggi tramite e commenti tramite WhatsApp al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte e poi gli approfondimenti con gli ospiti, naturalmente, sui quali comincerò Tra pochissimo vedo diversi messaggi sulle dimissioni di Zingaretti. Alfonso dice una cosa, insomma, carina, viste le polemiche che ci sono state in questo periodo sulla poca rappresentanza nel governo di donne. Dice: PD Zingaretti, a questo punto direi solo donne in politica, dice Alfonso. Male che vada, gli interessi personali non saranno di intralcio, non fanno parte della loro natura. Sì, insomma, diciamo, è abbastanza sicuramente idealista Alfonso. Probabilmente le donne sono più nuove alla politica e magari hanno meno, ecco, queste dinamiche, diciamo. Poi si vedrà una volta che finalmente ci sarà la vera parità. Adesso però ci concentriamo sull'emergenza sanitaria, che purtroppo, insomma, non abbassa la testa. Come avete sentito nella prima parte di Effetto Notte, continua a crescere in Italia il numero dei positivi di Covid. Sono 22.865 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, circa 2.000 più di ieri. E le vittime sono 339, quindi è veramente un bollettino quotidiano sconcertante, sono sempre tante. E di oggi sono nuovi ingressi in terapia intensiva, sono 232. Purtroppo quindi c'è questa tendenza espansiva che continua del contagio e il ritorno, con decisioni domani, di varie regioni in zona arancione, arancione scuro o addirittura rosso. Avete sentito che il presidente della regione Lombardia Fontana ha deciso che da mezzanotte la Lombardia entra in arancione scuro, saranno chiuse le scuole, con relative polemiche, perché, diciamo, è stato un annuncio un po' all'ultimo momento, e chi si trova domani magari con dei bambini piccoli o relativamente piccoli, se deve lavorare, che farà? Insomma, diciamo, comunque la situazione è difficile un po' per tutti. Domani ci sarà anche il primo vertice del commissario straordinario Figliuolo con le regioni, ma per capire meglio la situazione in Italia mi affido al monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, di cui è presidente il professor Nino Cartabellotta, che saluto. Bentornato, professore.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ricordo che la Fondazione Gimbe è senza fini di lucro e ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche nel nostro paese. Professor Cartabellotta, quindi dal vostro monitoraggio sembrerebbe che, appunto, siamo in piena terza ondata a questo punto, perché per la seconda settimana consecutiva si registra un incremento dei nuovi casi che negli ultimi 7 giorni supera, leggo, il 33%.
Ma sì, sostanzialmente, come ci siamo lasciati credo 2 settimane fa, quando parlavamo di calma piatta apparente, ecco, quell'avverbio apparente ci documenta nelle ultime 2 settimane, in particolare nell'ultima, che il numero di nuovi casi settimanali ha cominciato, diciamo, a risalire nell'ultima settimana, quella che del nostro monitoraggio si colloca tra il 24 febbraio e il 2 marzo. Abbiamo avuto praticamente un incremento del 30% dei nuovi casi, che sono passati da poco più di 92.000 a 123.000. Questo monitoraggio, come lei sa, si chiude il martedì. Negli ultimi 2 giorni, quindi tra ieri e oggi, ne abbiamo già fatti 43.000 di nuovi casi, quindi siamo in quella che è la cosiddetta fase di risalita della curva, abbastanza ripida, che ovviamente si riflette sia sui pazienti ospedalizzati sia sui pazienti in terapia intensiva, che, come lei ha anticipato, aumentano in maniera, diciamo, speculare, seppur con numeri ovviamente più bassi, ma dal punto di vista delle dinamiche delle curve, tutte le curve sostanzialmente si assomigliano. Siamo di fatto in quella che tecnicamente potremmo chiamare l'innesto della terza ondata durante la fase discendente della seconda.
Professor Cartabellotta, se dovesse fare proprio in sintesi così un profilo dell'Italia rispetto all'andamento del contagio?
Ma guardi, 2 settimane fa, quando noi ci siamo sentiti, si ricorda, parlavamo di spie rosse che si accendevano in alcune province, alcune regioni dove si vedevano, l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, degli incrementi. Purtroppo quello che non si è fatto in queste 2 settimane è istituire quei famosi, diciamo, micro lockdown a livello comunale piuttosto che provinciale, senza aspettare l'incremento dei casi, ma guardando solo all'incremento percentuale dei casi. Di fatto noi vediamo che negli ultimi 7 giorni questo incremento percentuale, a parte la provincia autonoma di Bolzano, l'Umbria e il Molise, che di fatto stanno o in zona rosso, comunque hanno avuto delle restrizioni importanti, sale in tutte le regioni la percentuale di soggetti positivi. E se guardiamo a livello provinciale, noi questa settimana abbiamo registrato l'incremento in 94 di 107 province, quindi di fatto quanto più si tarda a introdurre delle misure di restrizione locale, quanto più poi il contagio, soprattutto quando ci sono queste varianti più contagiose di mezzo, si allarga e fa sì che poi sono necessarie misure, diciamo, più rigorose e soprattutto più ampie rispetto a quelle che sono i cosiddetti micro lockdown.
Quindi, professor Cartabellotta, a spingere ulteriormente questa corsa del contagio sono appunto le varie varianti che stanno percorrendo il nostro paese, però lei dice che col nuovo DPCM non c'è stata ancora una strategia efficace per bloccare la corsa del virus.
Ma guardi, il problema fondamentale è legato al fatto che noi oggi ci troviamo di fronte a una circolazione del virus molto più rapida. L'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, che è stata comunicata due giorni fa, però eseguita il 18 febbraio, ci ha restituito una prevalenza della variante inglese al 54%, della brasiliana poco più del 4% e quella sudafricana dello 0,4%. Ma nel frattempo sono passate più di due settimane e l'incremento dei casi sembra essere, diciamo, di gran lunga maggiore rispetto a queste percentuali. Cosa significa? Che noi oggi ci troviamo con una crescita dei casi che è molto più veloce delle nostre capacità di misurarle, anche delle decisioni che riusciamo a prendere dal punto di vista restrittivo. Perché noi stamattina abbiamo scritto niente, diciamo, nessuna nuova strategia rispetto a quello che è il nuovo DPCM? Perché di fatto le modalità di monitoraggio o dell'epidemia e di attuazione di quelle che sono le restrizioni a livello di zone sono le stesse, ma noi in questo momento ci troviamo a guidare una macchina che ha dei freni tarati per la strada asciutta, per la strada bagnata, ma le varianti rappresentano tante macchie d'olio che ci costringono in qualche maniera a dover frenare prima. Ecco, dal punto di vista pratico, di fatto questa frenata in anticipo non avviene, per cui il contagio si sta allargando in diverse regioni e province, come lei già anticipato, l'Emilia Romagna probabilmente passerà a rossa, in Lombardia già ci sono state le comunicazioni dell'arancione scuro, che poi, diciamo, è un rosso relativo per richiamare,
come diciamo, diceva Tiziano Ferro,
come certo. Diciamo Tiziano Ferro, cioè,
in tema anche di musica
siamo, diciamo, un po' è il sistema che continua a guardare un po' con lo specchietto retrovisore piuttosto che con il cannocchiale, quindi quando la macchina corre più veloce bisogna, come dicevo, frenare un po' prima, perché altrimenti il rischio è quello di andare a sbattere, dove sbattere significa sostanzialmente ampliare il contagio, riempire l'ospedale e purtroppo aumentare anche il numero dei decessi.
Professore, quindi questo per quanto riguarda le misure, una nuova strategia che secondo lei ancora, insomma, non è stata approntata per frenare la corsa del virus. Per quanto riguarda il piano vaccinale, allora, dagli ultimi dati vedevo che sono state vaccinate anche con la seconda dose in Italia oltre 1,5 milioni di persone. Mentre complessivamente, tra la prima e la seconda dose, tutte le somministrazioni che sono state fatte, in totale complessivamente finora, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 4.841.993. Come stiamo quindi a questo punto, professore, con la campagna vaccinale?
Guardando i dati assoluti sembrerebbe che stiamo bene. Quello che noi, la nostra analisi, diciamo, dimostra è che di fatto, fotografando quelle che erano le dosi attese nel cosiddetto portafoglio del primo trimestre, che erano poco più di 15 milioni, di fatto ne sono state consegnate circa 6,5 milioni, quindi che corrispondono quasi al 42%, tenendo conto che mancano 4 settimane alla fine del trimestre, dopo le quali poi scatterebbero anche possibili penali nei confronti dell'industria. Ecco, non riesco a capire come faranno a consegnarci circa 2,3 milioni di dosi a settimana e soprattutto come faremo a somministrarle, anche perché il secondo collo di bottiglia, oltre quello della consegna, è quello della somministrazione, che da un lato per alcuni vaccini, Pfizer in particolare, si riesce a mantenere una sorta, diciamo, di sincronia tra la quantità di dosi somministrate e quelle consegnate e quelle somministrate. Con altri vaccini, in particolare Moderna, ma soprattutto AstraZeneca, invece c'è una quota di residuo che rimane in frigo che non giustifica questo rallentamento, che sicuramente è legato anche a problemi organizzativi da parte delle regioni, tenendo conto che AstraZeneca la seconda dose bisogna farla a 12 settimane, tre mesi di tempo che non richiede da mettere da parte, da accantonare la seconda dose come invece è richiesto per Pfizer e per Moderna. Quindi se da un lato è vero che ci sono problemi di ritardi nelle consegne, dall'altro non è che le somministrazioni stiano volando, ovviamente anche qua con differenze importanti da regione a regione.
Ma professor Cartabellotta, quindi è ancora, evidentemente ritiene che sia la logistica, cioè l'organizzazione per fare la vaccinazione a tappeto, almeno cominciare ad accelerare, che ancora non funziona? Ha sentito appunto del cambio ai vertici, no, in questi giorni da parte di Draghi, sia per la protezione civile e sia il commissario straordinario, è stato messo un generale degli Alpini, Figliuolo. Secondo lei come bisognerebbe affrontarla questa campagna vaccinale per essere più efficace?
Ma guardi, diciamo, al netto dei ritardi di consegne che dipendono ovviamente da strategie che vanno oltre quelli che sono gli aspetti poi di somministrazione, è chiaro che ci sono due grossi problemi a livello delle regioni. Il primo dell'organizzazione complessiva, quindi dell'anagrafe vaccinale che molte regioni non hanno, del sistema a chiamata piuttosto che a prenotazione, cioè di tutta quella che sono le modalità con le quali le varie fasce a rischio, che peraltro le ricordo che in questo momento seguono due binari, uno quello di AstraZeneca e l'altro quello di Pfizer e Moderna, devono essere sostanzialmente chiamate, registrate e rendicontate. L'altro problema è poi quello delle risorse umane, perché quello che noi stiamo vedendo è che di fatto chi nelle aziende sanitarie prima si occupava di fare tamponi adesso si occupa di fare vaccini, quindi c'è il grosso collo di bottiglia del capitale umano che speriamo adesso venga in qualche maniera rinforzato anche con personale che non viene dal mondo sanitario ma che viene dalla protezione civile, dall'esercito, cioè nel senso che serve comunque un potenziamento delle risorse umane che sono destinate alla campagna vaccinale, al di là di quelle che sono, come le dicevo, le problematiche anche di tipo logistico organizzativo, perché è chiaro che una regione che non dispone di un'anagrafe vaccinale fa molta più fatica di una che invece un'anagrafe vaccinale funziona da anni per le altre vaccinazioni nel gestire tutti questi flussi che ora cominciano a diventare complessi tra ultraottantenni, varie fasce d'età, personale scolastico, personale delle forze dell'ordine, cioè adesso la campagna vaccinale comincia a entrare nel pieno anche delle complessità visto che si è spostata a livello di popolazione.
Scrive un'ascoltatrice fra i vari, Paola, dice: lo sapete che a Lugano, quindi sta parlando di Svizzera, sì, testimonianza diretta di un amico, i medici non vengono vaccinati ma viene vaccinata la popolazione, i medici se positivi al Covid dopo la quarantena, se asintomatici, tornano al lavoro senza tampone. Io l'ho trovato assurdo, dice Paola. Vabbè, questa è una situazione che riguarda la Svizzera, anche se è vero che abbiamo vari frontalieri e l'esempio del paese di Vigiù, di cui abbiamo parlato ieri o l'altro ieri, sì, con effetto notte con la sindaca, che ha praticamente fatto una vaccinazione a tappeto dai 18 anni in su, tutta la popolazione, oggi hanno chiuso con la vaccinazione totale, sono 5.000, per carità, non moltissimi. Professor Cattabellotta, ma invece per quanto riguarda questa decisione, questa proposta dell'Italia accolta dall'Unione Europea di bloccare, è stato il primo paese, l'Italia, che ha chiesto di bloccare l'export di milioni di dosi di AstraZeneca verso l'Australia. Cosa le sembra una buona iniziativa? 250.000 dosi, per carità, oltre 250.000 dosi bloccate dall'Italia che AstraZeneca voleva mandare in Australia.
Si tratta, credo, di una decisione politica forte, ma in questo momento, diciamo, inevitabile, vista quella che è la carenza di vaccini all'interno dell'Unione Europea, quindi assolutamente condivisibile.
E poi vedo che a questo punto il ministro Speranza, il ministro della Salute, chiede una verifica su AstraZeneca per gli over 65, perché in Italia a un certo punto, secondo AIFA, l'agenzia del farmaco, si poteva fare AstraZeneca fino ai 55, poi dopo si è spostata fino ai 65, adesso si chiede di verificare se si può fare anche oltre i 65 anni AstraZeneca, perché insomma, visto che ci sono un po' di dosi che sono lì ferme, potrebbe essere una soluzione. Che ne dice, professore, tutti questi dubbi che si continuano a avere?
Ma guardi, il problema fondamentale nasce dal fatto che, come lei sa, il vaccino AstraZeneca ha arruolato pochissime persone oltre i 65 anni, quindi l'autorizzazione di EMA e conseguentemente di AIFA è stata limitata, ricorderà bene, prima ai 55 anni e poi stesa ai 65 senza patologie concomitanti. Adesso, siccome si stanno raccogliendo i cosiddetti dati sul campo, o tecnicamente si chiama nel real world, quindi nel mondo reale, in particolare nel Regno Unito, si sta cercando di capire se questi dati possono consentire un ampliamento della fascia di popolazione verso popolazioni più anziane. È evidente che si tratta di una decisione che deve essere prima scientifica e poi regolatoria, cioè nel senso che al momento le autorità regolatorie, sia quella europea sia quella nazionale, limitano a 65 anni la somministrazione. Credo che dovremmo abituarci nei prossimi mesi a queste verifiche continue, anche che saranno conseguenti alla pubblicazione di studi indipendenti sull'efficacia in altre fasce d'età, ma ribadisco, bisogna sempre che ci sia una modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto da parte degli enti regolatori, quello che per intenderci si chiama il cosiddetto bugiardino, perché altrimenti qualunque tipo di variazione della somministrazione diventa off-label, cioè è una somministrazione che poi richiede di fatto, diciamo, è fuori dalle regole e con impatto ovviamente sia sul consenso informato sia su sulle responsabilità medico-legali. Ecco anche la famosa discussione che in questo momento c'è di fare una sola dose di Pfizer o Moderna. Cioè, se l'ente regolatore non si pronuncia in questa direzione, è ovvio che nessuno si può prendere queste responsabilità.
Chiaro, professore, per chiudere, finalmente l'EMA, l'autorità regolatoria europea, sta cominciando a valutare lo Sputnik, cioè il vaccino russo, visto che se ne parla tanto, no? C'è stato molto dibattito, anche polemica, su questo vaccino.
E la comunicazione di oggi, tengo a precisare che l'EMA ha iniziato la rolling review, cioè quella che è la cosiddetta revisione ciclica dei dati pubblicati, ma non c'è ancora una formale submission del cosiddetto dossier completo, che poi è quello che permette di avviare.
Ma da cosa dipende, professore, questo ritardo, il fatto che ancora l'EMA non abbia in mano documentazione giusta per valutare lo Sputnik?
Non è un ritardo, è una decisione dell'azienda produttrice che ha deciso di non fare la submission del dossier completo né di autorizzare l'ispezione ai siti di produzione che, come sappiamo, rappresentano per l'EMA uno strumento importante per valutare anche quella che è tutto il processo produttivo che, al di là dei dati pubblicati, permette di verificare quella che è la qualità del prodotto. Quindi non è un ritardo legato all'ente regolatorio, ma è una decisione del produttore di non effettuare la submission dei dati completi come richiesto dall'EMA, né di consentire l'ispezione. Cioè, se un produttore di vaccino non segue queste procedure, il vaccino non può essere autorizzato. Al momento stiamo vedendo, oggi hanno annunciato che cominciano a vedere questi dati che man mano vengono pubblicati e vengono resi disponibili.
Vabbè, speriamo insomma di che tutto si velocizzi in senso positivo, professor Nino Cartabellotta, e di sentirci con notizie più positive, lo spero.
Con molto piacere.
Buona continuazione, professore.
Grazie. Buonasera a tutti.
Buona
grazie.
Serata. Piccola pausa di riflessione, come sempre a questo punto, voi continuate con i vostri messaggi WhatsApp al 349-238-6666 o comodamente, come volete, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte non state sognando orecchie aperte, ma questa è la realtà, il racconto della realtà che vi faccio tutte le sere, Roberta Giordano con voi dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Abbiamo parlato ampiamente della situazione legata al coronavirus in Italia, il piano vaccinale, la logistica, i vari problemi, le regioni che purtroppo in varie staranno passando verso le zone arancione, arancione scuro e rosso. Abbiamo parlato con il presidente della Fondazione Gimbe. Molti i vostri messaggi, questo ascoltatore che dice: buonasera Roberta, ha fatto bene il governo a bloccare l'esportazione di ben 250.000 fiale di vaccino AstraZeneca, andrebbe bloccato anche verso le nazioni povere perché vendono il vaccino a Ruanda e finisce a Dubai. Allora, questo non lo so poi che destinazione abbia, io voglio sperare che ci sia un controllo, anche se Draghi al vertice europeo di qualche giorno fa aveva detto: vabbè, noi come Europa per il momento non possiamo dare, molto pragmaticamente, il vaccino ancora ai paesi più poveri perché non abbiamo a sufficienza ancora per noi. Però poi certo è necessario che ci sia un controllo che non finisca in mani magari di criminali o con varie triangolazioni, ecco, come auspica l'ascoltatore.
Spero che non sia un problema per il governo.
Instabilità nella maggioranza.
Spero che non sia un problema per il governo, perché di tutto abbiamo bisogno fuorché di problemi e di casini politici.
Il leader della Lega Salvini quindi si preoccupa di quello che è successo, dice: spero che non crei un problema per il governo, per la sua stabilità, e si riferisce al terremoto nel Partito Democratico, una scossone che è arrivato oggi pomeriggio quando il segretario Zingaretti ha detto: basta stillicidio, mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario da 20 giorni, si parli solo di poltrone e di primarie, basta, mi dimetto da segretario. Barbara Fiammeri. Cara Barbara,
sì, del sole 24 ore.
Cara Barbara, tu
sei
preoccupata.
Non ci facciamo mancare niente.
Nulla,
no?
Nulla, diciamo, in questo periodo già così, diciamo, noioso,
sì,
un periodo piatto,
no?
Ci mancava solo Zingaretti. Ma perché? Perché Zingaretti? Cioè, chi è che lo attacca? Che cosa è successo e perché? Barbara.
Ma allora, diciamo che tutto nasce dalla crisi del governo Conte, dalla mancata nascita del Conte Terra, cioè il fatto è che saltando il governo precedente di fatto si è creata una frattura all'interno sia del Partito Democratico che del Movimento 5 Stelle, cioè i due principali partiti della precedente maggioranza,
certo,
sono implosi. Anche perché sostanzialmente la minoranza del Partito Democratico chiedeva al segretario di accelerare i tempi per il congresso, sostenendo che serviva una sorta di rifondazione, perché appunto era stata sconfessata una linea politica, quella di, appunto, di Zingaretti, che voleva l'accordo con i 5 Stelle in prospettiva. Insomma, prospettiva che evidentemente non convince tutti nel Partito Democratico. È cominciato così su qualunque cosa, vi ricordate, siccome non c'era la presenza di donne al governo del PD, allora l'attacco sulle donne, e poi dopo i sottosegretari non andava bene, e quindi Zingaretti diceva: me ne avete messe in fila talmente tante che allora ognuno si assuma le sue responsabilità e insomma vedrà che cosa deve fare.
C'è però aspetta, che... Barbara, allora c'è stato intanto un coro, non di tutti ma di molti nel PD, a dire no, non ci lasciare, non ti dimettere. Serracchiani ha detto, per esempio Deborah Serracchiani, vicepresidente del partito: Zingaretti continui a guidare il partito. E poi per esempio, aspetta che sto riguardando tutte le varie dichiarazioni, Del Rio: Zingaretti resti, ritroviamo insieme la strada. Così anche l'ex ministro Boccia: Nicola Zingaretti ha subito attacchi ben poco generosi per scelte che erano state condivise da tutti nella coalizione nel suo... Ah no, questo lo dice Loredana De Petris di Liberi Uguali, che faceva parte della maggioranza di governo del Conte Bis, e dice che Zingaretti ha subito degli attacchi poco generosi. Dice: ma il progetto a cui stavamo lavorando, quello di un'alleanza progressista tra PD, Movimento 5 Stelle e LeU, resta l'unico orizzonte in grado di sconfiggere la destra e offrire una possibilità di futuro a questo paese. E dice: tra l'altro, tutti stavamo lavorando a questo progetto, nel senso, dice, è inutile che adesso sparate contro Zingaretti, perché c'eravamo tutti dietro di lui a seguirlo. Non è così.
Allora, questa cosa l'ha detta anche Zingaretti, l'aveva già detta nei giorni scorsi, l'ha ripetuta oggi in questo sfogo, diciamo, del segretario del Partito Democratico con cui ha annunciato le sue dimissioni, ovvero: eravate tutti d'accordo con me, adesso ho i messaggini nel telefono. Però secondo me è un errore, perché Zingaretti si riferisce a una fase che non c'è più, cioè all'avvento del governo Conte 2, perché è vero, se ricordate, che Zingaretti era forse l'unico che voleva andare al voto nel Partito Democratico e aveva addirittura ritenuto impossibile un governo con lo stesso Presidente del Consiglio che aveva governato con la Lega. Poi abbiamo visto che invece ha ingoiato anche questa. Cioè, di fatto quella scelta...
E poi anzi ha detto che Conte sarebbe stato, insomma, il punto di unione, no, per questo nuovo progetto.
Il PD aveva detto: Conte o morte, cioè Conte o elezioni. E poi ha detto: viva Draghi. Insomma, il problema secondo me principale...
Che stanno un po' sbandando, che non sanno neanche bene dentro il PD,
ma,
e quindi...
Ma al di là di quello che farà Zingaretti, perché poi appunto stavo dicendo che c'è chi sostiene che in realtà la sua sia una mossa tattica, mi sembra ingeneroso dire questo di
Zingaretti. Per vedere chi mi chiede di restare, questo?
Nel senso di chiedergli di restare, perché il 13 marzo c'è l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico e quindi in quella sede potrebbe essere chiesta la riconferma del segretario. Però mi chiedo, ma dopo uno sfogo del genere, dove lui accusa praticamente il suo partito di essere dei poltronari e insomma, persone...
Parla
che
solo di poltrone e di primarie, vabbè, nel senso di chi lo deve sostituire, evidentemente.
Dopo che dice questo, resta segretario del partito. Sinceramente, a prescindere da quello che succederà, se resta o non resta, mi sembra che ormai la... come posso dire,
l'acqua
la
è avvelenata,
è,
diciamo,
talmente profonda che non è che si risolve né con le dimissioni di Zingaretti né con la nomina d'amblè di un altro esponente del Partito Democratico alla segreteria. Cioè, qui veramente il PD deve dire se si vuole far votare. Di solito i partiti funziona così: si vogliono far votare, quindi devono dire ai loro possibili elettori che cosa vogliono fare, perché non si capisce più niente.
Non si capisce più niente, Barbara, no, è tutto un sommovimento generale, li vedo tutti un po' in crisi, i partiti, il PD o il Movimento 5 Stelle con tutti questi espulsi. È vero che il Movimento 5 Stelle è un movimento giovane, è l'ex maggioranza.
Gli altri mi sembra che godano ottima salute, sia la Lega che Forza Italia, che si sono ripresi. Poi Fratelli d'Italia specula sul fatto che è l'unico partito di opposizione, quindi il centrodestra naviga in acque tranquille per ora, perché poi vedremo.
Dall'altra
per
parte c'è stato grosso scompiglio. Insomma, sentiamo Orlando del Partito Democratico, nonché ministro del Lavoro, a proposito di Zingaretti.
Attacchi ingiustificati e ingenerosi che si sono succeduti nel corso di questi giorni. Credo che la sua scelta sia una scelta che implichi e richieda un uno scatto e una risposta unitaria, e credo che unitariamente si debba chiedere a Zingaretti di ripensare la sua decisione.
E poi ancora Orlando dice: noi abbiamo bisogno, il PD ha bisogno di un punto di riferimento.
Il PD in un momento così difficile ha bisogno di un riferimento affidabile, di un punto di riferimento per affrontare le sfide e le battaglie che abbiamo di fronte, e quindi credo che debba essere rilanciato l'appello che viene da tanti militanti, da tanti segretari di circolo, da tanti dirigenti, amministratori che in questo momento appunto chiedono di ripensare questa scelta, e credo che dovremo fare tutti il possibile perché questo possa avvenire.
Però diciamo una cosa, Barbara, c'è qualche altro partito nella tua lunga esperienza, carriera di commentatrice politica, di profonda conoscitrice della politica italiana, che ha fatto fuori così tanti segretari, capi, leader, insomma, come li vogliamo chiamare?
Penso alla vecchia Democrazia Cristiana se le davano di santa ragione.
Quindi c'è più un partito tradizionale,
di santa ragione,
il PD,
c'erano cambiamenti al vertice, sì, forse non così frequenti, perché il PD, se non sbaglio, ha avuto neanche ogni due anni cambia un segretario, non arrivano neanche a due anni, quindi effettivamente neanche una stagione congressuale reggono.
Questo ascoltatore quindi dice: la verità è che gli unici due che potevano fare i leader, Calenda e Renzi, sono da un'altra parte. Breve commento tuo, molto breve.
Diciamo che secondo me Calenda e Renzi hanno probabilmente due visioni politiche diverse però da quelle che ha un'altra parte del Partito Democratico, e comunque io penso che un partito di sinistra, qual è il Partito Democratico, è difficile, questo non avviene solo in Italia ma anche all'estero, non si caratterizza tanto per un leader, questo accade molto più a destra. È veramente espressione di una linea politica, cioè solitamente la sinistra, diciamo, chiacchiera, parla, deve indicare delle prospettive, delle...
è più democratica, vogliamo dire questo, è più allargata nella leadership.
Anche se io penso ai grandi come dire leader del passato, prendiamo Berlinguer. Però Berlinguer non è che era un leader, cioè acclamato avvenuto per acclamazione, cioè lì è stato tutto un processo, un'elaborazione, il congresso, le relazioni, cioè non avveniva così, cioè questo avviene più a destra. E poi diciamo che nell'ultimo ventennio è stato Berlusconi a cambiare completamente in Italia e a creare la figura del leader. Prima non io per esempio, prima di Berlusconi non scrivevo mai leader, il leader del partito socialista.
Vedi come sei cambiata anche tu, Barbara.
La figura di leader ce l'ha avuta un po' Craxi. Craxi e poi Berlusconi e poi gli altri che sono venuti tutti quanti, però non c'era questo tipo di personalizzazione della politica.
La politica, adesso è molto più così. La politica, e quindi, che cambia e sta cambiando.
E quindi Renzi, secondo me, al di là insomma dei giudizi che si possono dare sull'uomo proprio e anche sulla sua scelte abbastanza opportuniste che ha fatto, al di là di questo comunque era un partito molto personalizzato, no? Se pensiamo anche alle scelte che lui aveva fatto, cioè si era portato a Firenze dietro sostanzialmente.
Barbara, parlerei con te fino a notte fonda, ma ci dobbiamo veramente lasciare.
Lasciamo anche allora, qualcosa. Roberta, se la metti così, però.
Lasciamoci così, senza rancor. Un abbraccio, Barbara, e cantami una canzone la prossima volta anche tu.
Sì.
Ciao, Barbara. Arrivederci. Ciao. Invece adesso col calcio c'è il nostro Giovanni Capuano, Serie A, Inter e Parma. Come va, Giovanni?
Siamo nel secondo minuto del secondo tempo, il parziale è ancora 0-0, ci sono a terra Kučka e De Vrij in questo momento che vengono soccorsi dai sanitari delle due squadre. Il primo tempo è stato un bel primo tempo, con un ottimo Parma nel primo quarto d'ora vicino al gol, con il colpo di testa già raccontato di Kurtic e la grande risposta di Handanovic. Poi l'Inter è cresciuta nella seconda metà del primo tempo, ha avuto diverse occasioni con Skriniar, con Eriksen, con lo stesso Hakimi, con Lukaku, colpo di testa porta praticamente vuota, palla che si è persa di poco alla sinistra del palo del portiere del Parma. Poi l'ultimo assalto è stato però un colpo di testa di Mann che a sua volta ha sfiorato l'incrocio dei pali e si è arrivati così all'intervallo di una gara che sta proponendo un equilibrio forse inatteso, considerato che si tratta di un testa coda tra la capoclassifica e una squadra in profonda crisi di risultati. Tant'è però, su questi primi 47 minuti di gioco si è visto un ottimo Parma, una discreta Inter. 0-0 il parziale, a te la linea.
Grazie Giovanni Capuano, grazie. Con le mani nel fango per
cercare il destino, tu diventi più bella ad ogni tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente.
Invece di cose da dire ce ne sono molte con la nostra inviata Marta Cagnola a Sanremo. Ciao Marta.
Eccoci qua.
Marta, questo Ermal Meta che diciamo nella parziale classifica temporanea per il momento è primo, mi pare?
È primo perché hanno votato nelle prime due serate i giurati della giuria demoscopica. Questa sera vota l'orchestra e devo dirti che anche questa sera Ermal Meta secondo me ha buone possibilità. Io ho sentito la sua cover perché
è la sera delle cover che cantano le canzoni degli altri.
Ha scelto un Caruso nel giorno di Lucio Dalla. Bello. Nelle prove l'orchestra l'ha applaudito. Quindi devo dire,
immagino suggestivo è stato.
Sì.
Cioè, mi ricordo quando cantò Modugno anni fa, non mi ricordo quale canzone, veramente faceva venire i brividi.
Esattamente così, ecco, diciamo che era, adesso io non mi ricordo il titolo perché adesso
sì, neanch'io, ma mi ricordo che sì, era stato forte.
Allora, la serata appunto è un po' partita nel segno di Lucio Dalla perché è cominciata con Elena Gramaro che hanno cantato
4 marzo 1943 e poi un omaggio anche a Modugno con Meraviglioso
perché sono i 50 anni del Sanremo di Lucio Dalla. Ci siamo in questo momento collegati durante una pubblicità che è stata mandata in fretta e furia perché la cover di Fasma insieme a Nesli con la fine di Nesli è stata interrotta perché non funzionava il microfono di Fasma.
Insomma, un po' di intoppi in questo festival. Tra l'altro, scusa Marta, gli ascolti come vanno? Perché abbiamo visto prima e seconda serata deludenti, prima serata deludente, oggi si sa della seconda, com'è andata? Cioè sembra che sia più seguito sui social, quindi più dai giovani questo Sanremo?
Sì, esatto, si sta verificando una cosa un po' particolare. Il calo è netto, la seconda serata ha avuto un calo di 11 milioni, però sta salendo, non siamo in pari, però sta salendo moltissimo la fruizione sulle piattaforme come su RaiPlay. Quindi cosa succede? Che probabilmente in molti durante quest'anno si sono abituati a guardare le varie piattaforme, Netflix, Amazon, ma anche la stessa Rai sulla piattaforma, quindi non dal televisore ma direttamente da RaiPlay. Quindi molti stanno guardando il festival che ha avuto un 50% in più di fruizione in streaming.
Ma è possibile che siano i più giovani, perché magari sono i più giovani che guardano, però la classifica parziale mi sembra che sia stata dettata da gusti più tradizionali, no? Se non sbaglio, c'è questa discrezia un po' particolare.
I tradizionali sono tipici della demoscopica, perché la demoscopica abbraccia un arco di anni molto ampio come età anagrafica.
Quindi una giuria popolare.
La media sui 50 anni, quindi ci sono i giovani ma ci sono anche gli anziani, quindi la media è un po' più alta e quindi la musica che viene premiata è quella un po' più tradizionale.
Marta, per lasciarci un voto finora al festival tuo.
Allora, a parte il fatto che ti dico Amara Terra Mia, mi è venuto in mente.
Ecco, ti è venuto bellissimo.
No, perché se no, io non ci devo pensare, sì. Se ci penso poi non mi vengono in mente le cose. Allora, è un 6,5 di incoraggiamento per la resa e un 10 per il coraggio.
Per il coraggio, effettivamente è stata una bella sfida quest'anno tra tutto. Vabbè, vediamo se domani o dopodomani si riprende il festival. Grazie Marta Cagnola intanto.
Grazie,
ciao, buona musica.
Ciao.
Ci sentiamo alle 22.